Allora, ci sono anche degli audio da recuperare? Chiedo ad Andrea Magliocchi. Intanto, di nuovo, esatto, buon pomeriggio da Marco.
Ciao Marco,
Vito,
ciao a tutti, buon pomeriggio di nuovo.
Ci sono tutti? Vado all'appello, c'è Braglia di nuovo con noi. Ciao Simone, ben trovato. Non lo sento, Simo, ti sento? Pronto? È in viaggio, c'è Orlando c'è però. Orlando
sì,
c'è.
Buon pomeriggio nuovamente a
tutti. E il direttore De Paola c'è, quindi certo, di nuovo buon pomeriggio.
Saluto a tutti.
Stiamo recuperando anche Simone, e poi ad esempio Antonio ci scrive al 331-8200-23 che rispetto allo scorso anno Allegri ha avuto Modric, Rabiot, Nkunku rispetto allo scorso anno, quindi è aumentata praticamente la qualità della squadra. Poi chiedono ad Orlando se la Roma può vincere lo scudetto. Abbiamo ripreso anche Braglia. Di nuovo Simone, ben trovato.
Ma guarda, ti devo dire la verità, mi dà l'impressione di quelle che stanno dietro all'Inter, se l'Inter dovesse frenare, che la Roma abbia più chance di tutti. Ma onestamente, se l'Inter dovesse frenare.
Ma te perché poi puoi fare un complimento in Pallomeni adesso?
Bravo, bravo.
Ma tu dai,
sai chi c'è
la Juve mi sembra meglio in questo momento, dai.
Della Roma no,
sì.
No. È una mia sensazione, ci mancherebbe altro.
Vuoi cambiare anche le opinioni? Cioè sta diventando veramente...
No, io mi...
Gian Burrasca è una cosa...
Ma no, Paolo, non la vedo così.
Burrasca.
Paolo, tu come la pensi? Cioè pure tu vedi meglio...
Stavo per dirlo
cioè,
io.
Tu
stavo
chiami
per
le opinioni a chi vuole e vuoi dire no, ma che stai
ma
a
dai,
dire?
Ma
scusa.
Ma mi sembra...
No, stavo per dire la stessa cosa, sono d'accordissimo con Massimo.
Sì.
Cioè, ma veramente la Roma, oltretutto con Malen in più, con un Dybala in spolvero, su lei che sta giocando bene... insomma mi sembra realmente l'unica che possa
Dybala non ha un problema meno serio del previsto, però almeno due partite le salta. Uno,
vabbè,
due partite.
Meglio
insomma,
io dico una.
Ma c'è Braglia o dobbiamo chiamare
Braglia
ci sta. Sei sì o no?
Pronto.
Mamma mia, sta facendo disastro,
oggi è funghi.
Braglia, Como Atalanta è la tua partita, è lo snodo questo, è una partita.
Ma non c'è partita, dai.
Come c'è partita?
Non c'è partita, lo sai, Braglia che cosa ti può dire adesso?
Guarda, questa è una partita importante.
Abbonamento, Braglia.
Braglia.
Secondo me ti dice 4-1.
Cosa volete che vi dica?
No, dimmi, una partita importante.
No, mi denigravate all'inizio.
Tu hai detto scudetto, però adesso mo non è questione di denigrare, tu hai parlato di scudetto.
No, io ho detto Champions e poi e tutti mi avete denigrato, solo io e Stefano e il direttore.
Però
se
vince questa partita, allora mette veramente una seria ipoteca alla zona Champions.
Ha raddoppiato i punti dello scorso anno, sta facendo un campionato strepitoso se vince questa partita.
Se vince l'Atalanta, la classifica dice questo dopo, eh? O no, Simone?
No, ma sono certo che è una partita verità e che comunque sia dimostrerà ancora di più quello che il Como ha raggiunto in termini di maturità. Questo è poco ma sicuro. Perché comunque il Como ha ancora grandi spazi di miglioramento la squadra del Como, perché è una squadra giovanissima, c'è poca esperienza per certi traguardi, però è una società ambiziosa.
Orlando?
Sì. Como, Simo, guarda che dall'anno scorso anch'io, vedendolo giocare, commentandolo, ho sempre avuto un pensiero positivo verso questa squadra, è che adesso, ragazzi, oltre a essere perfetta nel gioco, è una squadra che non prende gol, cioè nel senso che
vero,
come difesa è una difesa molto solida, dunque perdono palla ma rientrano, recuperano con grande velocità, ha insegnato un calcio meraviglioso, devo dire la verità. Fabregas contro l'Atalanta è sempre una partita difficilissima, anche perché l'Atalanta arriva da una brutta partita in Belgio, giocata male, però ecco il Como, se a fine anno fosse in Champions League non sarei per niente sorpreso, credo sia meritato perché giocano a calcio come nessun'altra squadra in Italia.
Sì, Paolo, questa però, ripeto, per me è una partita molto importante con l'Atalanta.
Sì, ma io, guarda, io la vedo invece che vince abbastanza facile il Como.
Addirittura.
Perché aggiungo a quello che hanno detto già i colleghi che, di trasmissione, che stiamo scoprendo anche, per esempio, Dubikas, che è un attaccante sul quale magari all'inizio c'erano perplessità e che invece sta uscendo alla grande anche come qualità tecniche. Poi stiamo scoprendo un Baturina, o Baturina, come vogliamo, che è veramente qualcosa di pazzesco come qualità tecniche. Cioè tutta la squadra che veramente sta crescendo attorno al maestro. Uno potrà dire, perché poi quando perde, quando pareggia, è presuntuoso o non è presuntuoso, poi alla fine, ragazzi, il tempo è sempre galantuomo, il tempo parla per Fabregas, sta offrendo, diciamo, da buon maestro di scuola. Io tutti questi allenatori poi li vorrei vedere alla prova con la grande squadra, perché la prova con la grande squadra non hai una platea di allievi che pendono dalle tue labbra, perché ti chiami Cesc Fabregas e puoi insegnare a chiunque, e quindi anche giovani giocatori che vogliono mettersi in mostra lo ascoltano. Voglio vederlo poi quando ha a che fare con, diciamo, gli Yamal della situazione o i giocatori
solo, Paolo,
veramente
aggiunge
ecco,
tutto
di
questo,
grande peso.
Aggiunge tutto questo che qui fa anche il mercato che vuole lui e si muove come vuole lui. In un grande club tutto quello che vuole lui non lo può fare. Questo pure è un'altra cosa che va considerata in uno step di crescita di questo allenatore.
Però,
bravissimo.
Al momento, no, perché lo dico questo? Perché ci sono degli allenatori che secondo me sono un po' iperpompati, no? De Zerbi per esempio è uno di questi, un altro per me è lo stesso Italiano, che poi alla riprova dei fatti, Bologna sì ha vinto la Coppa Italia dopo 50 anni, quindi chapeau, ma De Zerbi non ha vinto niente, eppure credetemi gode di una stima,
però fanno
veramente
calcio, giocano di qualità,
ma tu dici beh,
insomma,
io non lo
dai,
so non
qualche
lo so
cosa hanno fatto
Zerbi
vedere
fa,
dai
fa proprio calcio cioè non lo so. Cioè a me, diciamo, convince poco quel voler per forza ostentare una certa sofferenza nei confronti della vita, considerarsi quasi dei passionari del calcio.
Un po' scienziati
di
lo sono, bisogna dire la verità.
Ma
un
no,
po'
no,
scienziati.
Scienziato, scienziato è una cosa, ma questi che vogliono far vedere che praticamente sono tutti dediti a quella cosa e non pensano ad altro, la loro vita si svolge attorno a... Mi fanno un po', come dire, non dico di tristezza, ma non hanno la mia considerazione, perché comunque no, in una scala, diciamo, di valori, va bene, il calcio è importantissimo, ti dedichi tutto, ma non è che mi puoi, capito, io mi appassiono per il bambino che viene allo stadio, cioè quella retorica, sinceramente, di cui io faccio volentieri a meno. Tu allena bene una squadra e raggiungi un risultato, poi ti giudicheremo anche in base al gioco e alla qualità delle cose che stai facendo. Però, insomma, meno allure, meno crearsi questa sorta di accompagnamento leggendario che non c'è, hai capito? Questo
No, è chiarissimo. Stefano, aggiungi qualcosa tu e poi andiamo anche a Napoli-Fiorentina.
Ma sai, questa divisione tra giochisti e risultatisti fa assolutamente ridere. E non trova un fondamento, ha ragione Paolo, cioè nel senso che Benatia ha dovuto scusare, c'è stata una conferenza stampa post-partita. Il direttore sportivo del Marsiglia, i tifosi del Marsiglia, chiediamo scusa a tutti, hanno detto. Quindi, cioè, tu devi portare un'idea di gioco, devi far divertire il pubblico, però poi alla fine giochi per il risultato, non giochi per divertirti e poi andare a mangiare una pizza tutti quanti insieme, capito Marco? Funziona così. Nel calcio in generale, in qualsiasi categoria, ha maggior ragione quando giochi e competi per alti livelli.
Esatto.
Se, all'inizio può essere, sai, questa cosa, che bello, mi piace molto quell'allenatore, fa quel gioco. Sì, io sostengo sempre chi poi promuove calcio, far vedere belle partite. Però poi dopo, anche se non ottieni risultati, alla fine diventi anche noioso, no? Stufi.
Tutti dalla parte dell'Allegri adesso?
No,
in questo discorso.
No, assolutamente. In generale dico, Fabregas mi ha conquistato perché, secondo me, sta portando...
Certo. Però poi dovrà pure fare dei risultati, no?
Poi dovrà semplicemente vincere. Perché se no, scusa, perché Guardiola è diventato Guardiola? Perché ci ha fatto vedere soltanto il bel calcio? Non credo. È entrato nella storia del calcio mondiale perché ha vinto. Quindi giocando poi molto bene, facendo divertire.
Assolutamente.
Sono gli stili. Poi non c'è una regola fissa, che giochi come ti pare, però alla fine devi portare dei risultati.
Assolutamente.
Perché se no, Non ti si fila nessuno, o no?
E questo è così. Paolo, facciamo un giro su Napoli-Fiorentina. Chi riparte? Perché qui questa è una partita veramente importante per entrambe le due squadre che arrivano a questo appuntamento dopo una settimana difficile. La Fiorentina ha perso in casa col Cagliari, il Napoli fuori dalla Champions, lontanissimo dall'Inter in questo momento.
È sempre più infortunato, se non sbaglio. Cioè, avrà una panchina che è veramente poca cosa, con, se non sbaglio, Beukema, poi c'è un giallo attorno a Anghissà che rientra, non rientra,
quindi, si opera. Buono. Che dici?
Quindi, no, diciamo, poi da queste cose si vede un pochettino sempre il Conte che ti sorprende, no? Non ci ha sorpreso in Champions, purtroppo. Quindi io comunque vedo sempre un Napoli favorito, per carità, in una partita del genere. Però è uno snodo importante, sono d'accordo.
Snodo importante. Una domanda flash che ti fa un ascoltatore. Dice: Conte si lamenta di chi fa i calendari, il Milan pure. Sarà forse che chi lo stila è un ex dirigente dell'Inter? Ci domanda Giovanni, addirittura. Che dici?
Vabbè, a me lo domanda.
Paolo, ce la dice, chiedo al direttore De Paola. La domanda è a te.
Ma no, ma dai, ma non avanziamo sti sospetti sempre. E ovunque, cioè, vince la Juve e c'è l'apparato Juve che chissà che complotti sta facendo. Vince l'Inter e c'è la Marotta League.
Ma questo è l'approccio del tifoso, Guarda, io me la meglio più, appunto, proprio l'approccio del tifoso, c'è niente.
Cioè, noi viviamo chiaramente nelle discussioni, nelle polemiche del tifoso,
penso,
però
come te,
bene o male dobbiamo alzare anche degli steccati, no?
Sì,
che si può ogni volta sospettare di tutto. Se perdi una partita, ne leggevo tante dell'arbitro di Juve-Napoli, no, la Juve ha schiacciato il Napoli, eppure si sta a discutere per giorni, settimane, su quello che è successo, se era rigore, nei rigori annullati, c'erano due rigori.
Ma se no non sarebbe Juve-Napoli, Paolo, cioè se non succede qualcosa, non sarebbe Juve-Napoli, capito? Quindi bisogna per forza tirare fuori queste cose per poi... spiega una partita, guarda che
ma a me mi va bene la polemica, però deve essere una polemica. Per esempio, fammi una polemica di gioco, fammi una polemica,
no, ma io sono d'accordo con te.
Ma non mi fa la polemica del complotto internazionale, basta col complotto internazionale. Non è così. Il Napoli ha dimostrato che dopo aver pianto per anni, facendo la vittima per anni, ha vinto grazie a un'organizzazione che ha imposto De Laurentiis. Chapeau a De Laurentiis, chapeau al lavoro, chapeau all'organizzazione, questo bisogna dire. Per anni siamo stati svantaggiati perché c'erano complotto contro di noi, nord contro sud, e io sono napoletano, dai, ma io queste cose qua le ho sempre proprio veramente rigettate.
Braglia, Napoli-Fiorentina.
Ma nelle difficoltà il Napoli ha sempre saputo tirare fuori la prestazione che salvava capre e cavoli, e sarà così anche nella partita di domenica, a mio modo di vedere. Vedo malissimo la Fiorentina, perché la Fiorentina non è abituata a quella, per lottare per quelle posizioni di classifica, anche se poi dopo si dice che deve andare in campo e deve raggiungere quel traguardo, però quel traguardo è doppiamente difficoltoso per la Fiorentina rispetto a tutte le altre squadre che ci sono lì dietro. Io vedo veramente una Fiorentina che rischia, ma veramente è forse quella che ha le maggiori probabilità di retrocessione in questo momento.
Orlando, senti che ha detto.
Sì, allora capisco, ma l'aveva già detto Simone, però bisogna guardare i numeri. Nelle ultime 6 giornate la Fiorentina ha recuperato 7 punti, è un punto dal quart'ultimo posto, e dunque ha dei problemi, sarà dura fino alla fine, ma io credo ancora che ce la possa fare, perché poi chiaramente gli scontri diretti con Lecce, con Genoa, con l'Udinese, col Parma, chiaro, quelli li devi vincere, però ultimamente qualcosa in più la squadra si è vista a Bologna, si è visto col Milan, si è visto a Roma con la Lazio, insomma mi sembra che piano piano, almeno per arrivare quart'ultimo, quint'ultimo, io credo che la Fiorentina abbia queste grandi possibilità.
Scusami Massimo se ti interrompo, però allora sono d'accordo con te sulla tua analisi, però poi le partite che tu hai detto che deve vincere, ne ha approcciata una e ha perso col Cagliari. Il problema è proprio lì, che nelle partite in cui si può specchiare con quelle che di pari qualità, va bene, la Fiorentina
ho capito quello che vuoi dire.
Quelle che tu hai detto, Lecce, Genoa e coso, magari cadi nella
partita che devi vincere,
che devi vincere, non la vinci, anzi la perdi, perché comunque
sono d'accordo, anche perché col Cagliari hai preso due gol in contropiede, non te lo puoi permettere. Venendo alla partita, però, Marco, vedo favorito anch'io il Napoli, anche perché forse non ci sarà né Ken né Piccoli per la Fiorentina, che non ha forse giocherà col falso 9, oppure dicono che Ken farà un quarto d'ora. Comunque, al di là di questo, bisogna dire che il Napoli gli rimane solo l'obiettivo della Champions League adesso, anche perché girano tanti soldi, dunque se non vuole uscire dal quarto posto deve vincere. Dunque,
il Napoli non può. Però ragazzi, Stefano, io stavo dando un'occhiata, noi stiamo dicendo Fiorentina, ma c'è una squadra in caduta libera che è il Torino, guardate che Torino ha perso 4 partite consecutive, adesso gioca con il Lecce e poi la Fiorentina,
attenzione. La Cremonese anche.
Torino-Lecce è una partita
anche
cruciale, pure questa.
Anche la Cremonese in flessione.
Sì, la Cremonese
secondo
in flessione.
Secondo me, adesso non so, mi ricordo esattamente quante squadre siano a 23 punti, però secondo me una di quelle casca giù e va a raggiungere il gruppetto di queste quattro squadre, sì, Lecce, Fiorentina, sicuro. Genoa e Verona. E sono d'accordo in linea massima con quello che è stato detto, perché insomma la Fiorentina...
23 punti c'è Genoa, Cremonese, Parma, Torino... Lecce 18, Fiorentina 17.
Secondo me uno o due di quelle 23.
Sì. Paolo, il Torino rischia,
No, il Torino rischia. Guarda che io prima delle ultime partite del Cagliari avrei incluso anche il Cagliari, però il Cagliari ha veramente avuto un colpo di coda del recente, con la Juve soprattutto, ma insomma veramente è una squadra che si è fatta... si è fatta valere, ha dato quel colpo di reni veramente per portarsi un po' fuori, però ecco, tutte le altre sono d'accordo con voi, soprattutto il Torino veramente è in caduta libera, perché è una squadra che ha perso appeal non solo con l'allenatore ma anche proprio all'interno dello spogliatoio, cioè c'è qualche cosa che non funziona, eppure è arrivato da poco Petrachi, e su Petrachi io sinceramente ho grande fiducia. Però evidentemente si spende anche poco sul mercato e si vuol far poco sul mercato.
Sì, in questo momento grosso rischio. Allora facciamo una cosa, chiedo, io e Stefano ci siamo già pronunciati all'inizio, però ve lo faccio una domanda sul sorteggio Champions. Simone, parto da te, Atalanta-Dortmund, Juve-Galatasaray, Bodo-Inter. Queste saranno le sfide delle italiane. C'è chi vedi più a rischio, passano tutte e tre oppure una, due, che cosa ne pensi?
Ma Bodo Inter sembra facile, ma non è così semplice come si può ipotizzare, a mio modo di vedere. È forse la partita più a rischio, nonostante le qualità dell'Inter, della rosa dell'Inter. Io considero le altre due, secondo me, la Juve secondo me può passare il turno, l'Atalanta anche. Ti dirò, io dico che la partita più rischiosa è Bodo-Inter.
Bene, Orlando.
No, per me no, l'Inter passa, anche se riconosco il Bodo, l'anno scorso in semifinale di Europa League, giocano bene, davvero, per essere una squadra norvegese giocano davvero molto bene, però vince l'Inter, passa facile, l'Atalanta 50-50, la Juve passa.
De Paola.
No, io vedo, la più difficile è l'Atalanta. Il Dortmund secondo me è un osso duro, i tedeschi sì, vabbè, hanno perso in casa, ma dopo una serie incredibile di successi e di risultati positivi, quindi quella del novero è la più difficile. Poi sono d'accordo che fra Galatasaray e Bodø/Glimt vedo più pericoloso il Bodø/Glimt, è suggestivo lo scontro fra Spalletti e Osimhen.
Stefano, tu ti eri pronunciato, vuoi ripetere di questo sorteggio?
Senza nominare le squadre.
No,
passano
nominare.
2 su 3.
2 su 3. Qual è l'incontro più difficile?
No, per me il Bodø/Glimt non è da sottovalutare. Sono d'accordo.
Quindi sei in linea con Simone.
Sì.
partita
perché
che...
l'andata la fai praticamente in mezzo a una tormenta, cioè voglio dire nel gelo al più assoluto, sul campetto di plastica come amava definirli Mourinho, ed è caduto il City, sono cadute, cioè è faticoso giocare là. Poi è una squadra che si trova molto bene, se indovina la serata ti fa male, e poi abbiamo visto anche a Madrid cosa ha fatto ultimamente. C'è una squadra che gioca leggera, sta vivendo la sua favola, poi è una realtà, quindi non va sottovalutata. Poi bisogna vedere la... adesso si giocano che 18 e 29 28. Sì. Insomma voglio dire una settimana di febbraio, fra due settimane praticamente.
Vediamo.
18 giorni, bisogna vedere come ci arrivi, però insomma la trasferta è impegnativa, eh?
Sì sì, assolutamente, una gara,
cioè, il clima non è da sottovalutare,
insidiosa. Bene, siamo in chiusura, andiamo al pronostico. Io e Stefano già li abbiamo dati, ve li possiamo leggere. Io ho dato 2-0 il Como sull'Atalanta, 2-1 il Napoli sulla Fiorentina, Torino-Lecce 2-0, mentre in Pallomeni ha dato 2-1 Como-Atalanta, 1-1 Napoli-Fiorentina, e ha dato la vittoria del Lecce contro il Torino 2-1. Allora parto la classifica, vedo al comando Bonanni, caro De Paola, c'è stato lo scavalco in classifica,
lo scavalcamento,
e poi ci sono io a 38, Braglia 36, De Paola 36, Orlando 36, è tutta una classifica cortissima, in 4 punti
c'è al terzo posto, ci siamo io, Orlando e Braglia,
esatto.
E tu sei davanti di un punto a 35.
Due punti, 38.
Non era 37, io non lo so, io non garantisco.
Sì, vabbè, dai, tutto scritto, io non...
Tutto scritto, scrivi te però.
Sì, vabbè, dai. Sì, allora,
sì, dobbiamo chiamare il notaio dei carabinieri.
Va bene.
Bravo.
Orlando,
più secondi che...
Como-Atalanta.
Como-Atalanta 2-1.
2-1. Napoli-Fiorentina.
Anche qua... No, non prende gol, 2-0.
2-0. Torino-Lecce.
2-1, se non li ammazzano.
Braglia, Como-Atalanta.
1-0.
Bravo, risicato. Napoli-Fiorentina.
3-0.
Torino-Lecce.
Torino-Lecce 0-1.
Braglia sta accompagnando la Fiorentina in serie, cioè proprio la sta spingendo,
sì,
proprio, una roba incredibile.
Non
vabbè.
So, l'ha presa di mira.
De Paola, Como-Atalanta
3-0.
Napoli-Fiorentina
2-0.
Torino-Lecce
1-1.
Bene.
È vero, mi sa che
1-1. Bene. Va bene. Siamo arrivati al termine, sì. Quindi vi voglio salutare e augurare un buon fine settimana. Ci sentiamo prestissimo. Grazie al direttore De Paola.
Ciao, Paolo.
Un abbraccio. Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Grazie a Simone Braglia.
Ciao
Simone.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Massimo, ciao direttore.
Ciao.
E grazie anche a Massimone Orlando.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, un abbraccio
a te.
A lunedì.
Allora recuperiamo tra poco un po' di messaggi sul mercato, anche perché arriva Lorenzo Di Benedetto, quindi scatenatevi con le domande e le curiosità, già ne ho vista qualcuna, quindi torniamo tra pochissimo.